Allora, abbiamo appena finito di parlare di War on Encryption, passiamo a parlare di guerra alle persone migranti e delle applicazioni di tecnologie basate su intelligenza artificiale e biometria in questo ambito. Siamo in diretta con Caterina Rodelli di Access Now. Ciao, bentornata.
Ciao, grazie, buongiorno.
Buongiorno a te, grazie mille per la tua disponibilità. Appunto, abbiamo raccontato in diverse occasioni come la War on Migrants sia da almeno un decennio diventata un enorme bacino di affari per il settore tecno-militare sorvegliante, sia diventato un laboratorio sperimentale per queste industrie, per le agenzie repressive, per la sinergia complessa tra appunto attori privati, agenzie, centri di ricerca, mondo accademico, agenzie di consulting come McKinsey e via dicendo, ma stia assumendo anche la funzione di contesto di normalizzazione di pratiche sorveglianti e repressive che poi tracimano in altri contesti le frontiere o i quadranti dove si consuma questa guerra, dal Mediterraneo ai Black Sites nei Balcani, ai centri di prigionia informali nei Balcani, ai lager libici o tunisini, ai CPR, via dicendo, sono una rete di dispositivi deumanizzanti che trasformano progressivamente anche le società che li attivano, le società che li promuovono, che li esportano o che li ospitano. Pensiamo agli effetti della gendarmificazione in Tunisia, in Turchia, giusto per fare un esempio, o al livello di crudeltà, della crudeltà agita che si normalizza all'interno delle società europee, di tutte queste ricadute. Andando a parlare più specificatamente, visto il tuo studio, la tua ricerca con Access Now concentrata sulla intelligenza artificiale e sulla biometria, abbiamo visto come all'interno della War on Migrants, nella normalizzazione dell'identificazione biometrica, ci siano pratiche di schedatura, ci siano pratiche di riscontro, identificazione, autenticazione basate su riconoscimento facciale, riconoscimento dell'iride e via dicendo, e parallelamente ci sia una proliferazione di vari database biometrici, di estrazione di dati, di pratiche di autenticazione partendo dai corpi degli individui. Ma progressivamente stiamo assistendo anche all'introduzione di un nuovo livello di analisi operato attraverso queste tecnologie, come ad esempio il riconoscimento delle condotte o i risk assessment tools, i profili di attribuzione di rischio basati sui dati delle vite delle persone, fino a elementi come il riconoscimento delle emozioni, le funzioni di lie detection e via dicendo. Per esempio, un contesto all'interno del quale sembra si stiano sperimentando e normalizzando queste tecnologie riguarda i CAC, i centri greci come quello di Samos. Ecco, ma più in generale, che cosa stai osservando rispetto alla proliferazione di queste tecnologie?
Allora, tante cose e soprattutto una velocità con cui l'automatizzazione dei processi di migrazione sta avvenendo, e soprattutto, come hai detto tu, una parola che mi sono anche segnata è la normalizzazione di questa cosa e dell'approccio, e magari adesso ti dico un po' cosa sto osservando, ma poi vorrei anche ritornare ad alcune cose che ho osservato nelle ultime due settimane, soprattutto con la proposta della nuova legge sui rimpatri, o meglio detto deportazioni, che avrà un grandissimo che ha diversi anche aspetti digitali. Sorveglianza digitale. Quindi quello che io sto osservando nel mio lavoro negli ultimi anni, appunto, è che questa continua normalizzazione della guerra contro le persone migranti alle frontiere è stato un terreno in cui sono cresciuti gli investimenti a dismisura sull'utilizzo delle tecnologie. È un campo in cui qualsiasi legge sui diritti fondamentali viene velocemente derogata, in cui vediamo l'utilizzo di tecnologie che non rispetta alcuno standard europeo, almeno per quelli che abbiamo finora, standard europei nel contesto della del diritto alla privacy, alla protezione dei dati personali, alla protezione di dati sensibili come quelli biometrici, ma è appunto un spesso diciamo un testing ground, un campo in cui possiamo fare dei test senza alcuna ripercussione. Io l'anno scorso sono stata per 3 settimane in Grecia, dove ho visitato diversi posti appunto dove queste tecnologie vengono testate, e la Grecia è stata da sempre la prima frontiera insieme all'Italia in cui queste tecnologie vengono testate senza appunto nessun limite, sfruttando la situazione politica che negli ultimi anni appunto si è un po' mascherata come dietro questa narrativa della crisi migratoria, che crisi non è, e quindi quello che ho visto sono tantissime cose. Cercare di guardare la proliferazione delle tecnologie nell'ambito migratorio puoi perderti un po', perché appunto, come hai detto tu, abbiamo da riconoscimento biometrico, da pattugliamento alle frontiere con i droni automatizzati, previsione dei flussi migratori che poi influenzano più o meno guardie di frontiera e Frontex in un certo punto, e che quindi poi a cascata avrà come effetto quello di avere più violenza da parte degli agenti della migrazione. Ma tornando alle isole Samos e Ikaka che hai menzionato tu, questi sono ci danno un'idea di quello che succederà nei prossimi anni. Appunto, i CAC sono dei nuovi centri di detenzione che sono totalmente finanziati dall'Unione Europea, ad un costo di 250 milioni di euro di fondi pubblici, e sono il nuovo progetto europeo di gestione della migrazione, che è principalmente incentrato sulla detenzione. Quindi i CAC sono propriamente dei centri di detenzione dove le persone che arrivano in Grecia dopo essere state salvate in mare o recuperate malgrado tutto lo sforzo delle autorità greche di non far arrivare le persone, vengono portate in questi centri di detenzione che sono diversi dai centri che magari vedevamo alcuni anni fa in Grecia. L'approccio della sorveglianza è sempre lo stesso, ma quello che vediamo di diverso è, per esempio, tornelli per entrare nei centri di detenzione, tornelli che teoricamente dovrebbero funzionare con il riconoscimento biometrico. Quindi quando tu, in quanto richiedente asilo, inizi la procedura dopo svariati mesi, perché per chi anche opera in questo ambito o ha avuto un'esperienza di migrazione, lui o lei, sappiamo benissimo che le procedure spesso non funzionano come sono in teoria, ma la teoria è che quando una persona arriva deve dare i propri dati biometrici, gli viene data una carta con dentro il riconoscimento del proprio viso, e questa carta dovrà essere utilizzata per entrare, un po' come in aeroporto, per entrare dentro il centro di detenzione che lascia alcune possibilità alle persone magari di uscire in determinati casi. Comunque l'accesso e l'uscita è controllata a livello biometrico. Ci sono diversi piani, anche se le informazioni sono poche e poco accessibili, di controllare costantemente i movimenti di queste persone all'interno del centro di detenzione, appunto perché le politiche migratorie si basano su un sospetto continuo nei confronti delle persone che arrivano in Europa. L'idea è quella, e comunque l'ho visto con i miei occhi, videocamere ovunque, pattugliamento con droni che possono monitorare in tempo reale quello che succede all'interno del campo e condividere costantemente questa informazione con la centrale operativa ad Atene. Dico che questo è questo tipo di contesto ci dà un'idea di quello che sarà. Sono le politiche migratorie, sarà l'approccio alla migrazione di questi anni, è perché appunto tutto è concentrato sull'approccio detentivo e lo vediamo legittimato e normalizzato nelle leggi che sono pian piano passate negli ultimi anni, passando dal patto sull'asilo e l'immigrazione che è stato approvato l'anno scorso ad aprile dal Parlamento europeo, che mette come punto cardine il fatto che le persone quando arrivano in Europa prima di tutto devono essere detenute e lì devono essere sottoposte a una procedura di screening che deciderà se queste persone hanno diritto o meno di far domanda ad asilo, che è un passaggio grandissimo rispetto a quello che è il diritto all'asilo, in cui tutte le persone hanno questo diritto. In questo processo di screening c'è anche una profilazione automatica per vedere chi può presentare un rischio o meno, e lo vediamo in altre leggi che sono passate, la più recente passate o proposte, la più recente quella proposta la settimana scorsa dal commissario per gli affari interni Brunner, che appunto ci terrei molto a sottolineare la cosa della normalizzazione, perché ascoltando io consiglierei a tutti di guardare Brunner che presenta il nuovo piano sulle deportazioni o rimpatri, come gli piace chiamarli a loro, in cui sembra che dica una cosa totalmente normale, e la cosa molto normale è: le persone che non hanno il diritto di rimanere nell'Unione Europea devono essere deportate, perché se non deportiamo le persone ne va della nostra immagine, non siamo seri, e quindi questa è la scelta naturale dell'Unione Europea. E lo dice con una tale leggerezza che proprio si vede quello esattamente che dicevi tu all'inizio, la normalizzazione. E in questa nuova politica sulle deportazioni ci sarà una grande anche componente appunto di scambio di dati, ma anche di utilizzazione delle tecnologie biometriche che possono aiutare le autorità a trovare chi si trova in stato di irregolarità, detenerlo e di conseguenza deportarlo.
Sì, su questo aspetto ci sarebbero molte possibili traiettorie di riflessione, nel senso che appunto citavi i passaggi cruciali normativi degli ultimi anni, da un lato il Migration Pact, dall'altro appunto in mezzo l'AI Act che, come vediamo, vulnerabilizza e stabilisce come contesto di sperimentazione proprio il bacino deumanizzato e vulnerabilizzato delle persone migranti. C'è poi appunto la scorsa settimana, come citavi, quest'ultima avanzata che pone l'accento sul ruolo centrale, cruciale di detenzione e deportazioni, e tra l'altro appunto l'approvazione la scorsa settimana avviene in un contesto di guerra, avviene in un contesto in cui parallelamente si promuove il Rearm Europe e dall'altro si potenzia l'apparato sorvegliante e di deportazioni applicato a questo bacino di popolazione, appunto le persone migranti. E, ci sono sicuramente degli attori che difficilmente poi emergono così evidentemente rispetto alla cronaca di questi eventi, ma mi pare che siano identificabili nella loro crucialità. Da un lato appunto il settore industriale, il settore privato, il ruolo delle industrie che concretamente promuovono violentemente il loro concetto di innovazione, un concetto di innovazione che anche come Access Now avete in qualche modo decostruito in modo molto interessante, questa innovazione fine a se stessa che promuove una totale deregolamentazione delle tecnologie, in questo caso in ambito repressivo, e dall'altro appunto una componente politica che si nutre di paura, che utilizza la grammatica della paura o della forza, che sono poi sostanzialmente due aspetti della stessa natura di necrotecnologia, di necropolitica che incarnano queste leggi, queste avanzate dal punto di vista normativo. E appunto ti chiederei magari di ritornare su questo aspetto, ovvero della promozione di queste trasformazioni, del concetto di innovazione e anche proprio del ruolo delle frontiere, ma diciamo non solo le frontiere, possono essere poi le zone in cui si consumano i conflitti, possono essere i centri per rifugiati, i campi per persone sfollate, che diventano dei testing ground, diventano delle zone di sperimentazione per tecnologie ostili e diventano soprattutto, come raccontavi, un ambito di deregolamentazione che produce poi contesti di sperimentazione tecnologica e di estrattivismo di dati che rischiano poi di estendersi, di tracimare nella quotidianità della repressione della popolazione nel suo insieme.
Sì, io penso che guardare a, magari può sembrare una, sicuramente è un ambito abbastanza di nicchia, guardare alle le leggi, le regolamentazioni della tecnologia, però secondo me dà un'idea molto chiara di quella che è la visione di società, l'idea di stare insieme che è fatalmente prevalsa. E io ho lavorato molto su appunto la regolamentazione sull'intelligenza artificiale, occupandomi prevalentemente di che impatto avrà questo regolamento nei confronti delle persone migranti, ma anche per chi è subisce violazioni da parte delle polizie, ed è stato molto difficile fare un lavoro che mettesse i diritti fondamentali al centro di questo regolamento, perché è prevalsa un'idea di sicurezza e di innovazione e di progresso in una società che è molto basata su che ha un approccio prevalentemente punitivo. Mi interfaccio con istituzioni che non riescono a separare appunto il concetto di sicurezza, di salute, che non venga da una visione punitiva della società, in cui la sicurezza di tutti si raggiunge attraverso l'oppressione di un gruppo specifico. E questo penso che sia stata una delle grandi sfide che viviamo adesso, e che per chi lavora anche in fattivismo, mobilitazione, organizzazione, è quello con cui ci dobbiamo scontrare ogni giorno. Non è semplicemente ribattere alcuni tipi di proposte, ma è proprio cercare di proporre un modo di stare insieme che sia diverso, che si basi su delle premesse diverse. E questa è esattamente la cosa che ha reso il lavoro sul AI Act, l'intelligenza artificiale, particolarmente difficile, perché è come se fosse comunque viviamo negli ultimi 20 anni war on migrants, war on terrorism, questa guerra costante ha fatto sì che oggi lavoriamo in un ambito, quello dell'innovazione tecnologica, ma cerchiamo di proporre un'idea di società diversa, ed è difficile, perché appunto chi ha interessi a fare profitto su questo tipo di contesto sicuramente ha più vantaggio. E per esempio nel lavoro che ho fatto su intelligenza artificiale e migrazione, ho visto tanti tipi di aziende molto piccole che hanno cambiato completamente il loro tipo di mercato, che magari passando da aziende che prima non facevano altro che analisi di dati, insomma cose che magari erano anche più neutrali, hanno visto aprirsi un mercato molto più consistente nell'intersezione tra analisi di dati e sicurezza, e che quindi si sono riconvertite per rispondere a queste esigenze di mercato. Quindi è un contesto in cui quello che noi cerchiamo di fare va al di là della richiesta fine a se stessa del cambia questo articolo o metti una cerca di rafforzare le protezioni in questa legge, ma è proprio cercare di avanzare un altro tipo di innovazione, di progresso, che è completamente dissonante con quella che è la narrativa principale in questo momento.
Ora, citavi secondo me in modo molto interessante le start-up e la loro conversione. Mi viene in mente come un processo determinante all'interno della War on Migrants, che in qualche modo ha contribuito proprio alla sua genesi, così come la possiamo poi ritrovare plasmata sotto i nostri occhi, abbia riguardato la prima grande transizione del settore bellico a settore bellico sorvegliante. Che è stato in qualche modo una pietra miliare nella trasformazione dell'apparato industriale militare europeo, lo vediamo con Leonardo Selex, via dicendo, Indra, eccetera, con i programmi Horizon e tutte strutture di ricerca e sviluppo che in una fase di distanziamento, diciamo, della guerra dagli epicentri industriali di produzione dei sistemi d'arma, aveva promosso, incentivato una diversificazione all'interno del settore sorvegliante per questi gruppi. Adesso appunto mi viene da sottolinearlo anche per una sincronicità di questi eventi. Abbiamo visto Rearm Europe insieme a una stretta sulle politiche repressive dei flussi migratori, e Rearm Europe evidentemente porterà a una stagione di fusioni molto accelerate in ambito industriale e in acquisizioni di start-up, sia perché adesso non stiamo ad aprire il capitolo, ma l'apparato tecno-militare europeo deve molto aggiornarsi per stare al passo con quello statunitense o con quello cinese, i sistemi d'arma autonomi, via dicendo. E tutto questo rientra in un contesto invece di ancora promozione del luogo comune sulla neutralità delle tecnologie, che è qualcosa che si sgretola appena uno sguardo cerca di andare leggermente oltre la superficie narrativa e vediamo appunto da un lato il coinvolgimento del settore militare che non può essere in nessun modo neutrale plasmando il contesto in cui opera come quello migratorio, ma vediamo anche come ci sia la presenza di aziende del comparto tecnomilitare israeliano che promuovono poi di fatto intrinsecamente un'israelificazione di alcuni processi di gestione dell'ordine pubblico o di gestione della sottomissione di alcuni pezzi della popolazione. Vediamo come V-Site sia operativa in alcuni contesti in Grecia, vediamo come CoreSite, altra azienda israeliana, sia operativa in altri, tutte aziende che si occupano appunto di riconoscimento algoritmico delle condotte, behavior recognition, riconoscimento dei comportamenti e via dicendo. Vediamo poi parallelamente, citavi il potenziamento del settore delle deportazioni, come progressivamente ci sia un'azienda che andrà a ricoprire un ruolo sempre più cruciale e che è l'azienda che potremmo definire il principale ganglio nevralgico nella proliferazione di tecnologie esplicitamente reazionarie, che è Palantir. Cioè Palantir è quanto di meno neutrale si possa immaginare dalla sua genesi alla sua evoluzione di comparto tecnologico, e appunto vista la nuova spinta sulle deportazioni a livello europeo e visto che vediamo negli Stati Uniti invece il potenziamento appunto del modello ICE, che potrebbe, della Immigration Customs Enforcement Agency, che potremmo in qualche modo vedere come paradigma al quale osservare per potenziare le politiche di deportazione in Europa, vediamo appunto come gli strumenti di Palantir, in particolare Gotham, come struttura di intelligenza, come sistema di intelligenza artificiale applicato alle deportazioni, ai rastrellamenti, all'indicazione dei luoghi in cui può trovarsi una persona in un determinato orario, sono tutti strumenti, soprattutto Gotham di Palantir, che si stanno diffondendo tra le forze dell'ordine europee e che diventano intrinsecamente una tecnologia che plasma le politiche e le non solo le politiche, ma addirittura l'operatività delle forze dell'ordine, delle agenzie di rastrellamento.
Sì, e che anche determina le priorità all'interno dei sistemi di polizia, nel senso che nel momento in cui tu continui ad investire su questi tipi di sistemi, questo inevitabilmente poi il processo di normalizzazione poi diventerà una cosa, non voglio dire impossibile, però difficilissima da scardinare, perché più si investe su questo tipo di tecnologie che vengono integrate nella quotidianità delle attività delle forze dell'ordine, più sarà difficile contestare proprio la legittimità di questi utilizzi. Perciò sì, è una battaglia che andrà combattuta su diversi livelli, soprattutto quello della narrativa non andrà abbandonato, anche se diventa sempre più difficile, come quasi se nel mio appunto lavoro, che è un lavoro di interfacciarmi con rappresentanti delle istituzioni, ma anche rappresentanti delle agenzie, agenzie come Frontex, Europol, ma anche grandi organizzazioni umanitarie tipo l'UNHCR o IOM, che è l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che è una dissonanza a livello di percezione della realtà che rende tutto questo lavoro molto molto più difficile, e ci aspetta sì, un grande lavoro in cui le parti della società civile, dell'accademia, del giornalismo dovranno veramente fare fronte comune per avanzare un'idea per far sì che questa idea di mondo che ci viene imposta come normale venga costantemente messa in discussione. E dall'altra parte dell'oceano vediamo la velocità con cui la situazione sta precipitando. Non è un caso che sia passata, un mese fa non ci saremmo aspettati che la legge sui rimpatri sarebbe arrivata adesso, con questi tempi, con questa impostazione, però quello che succede sotto l'amministrazione Trump sicuramente dà una spinta in più alla Commissione europea per proporre cose che qualche anno fa sarebbero state impensabili, assolutamente impensabili. Quindi sì, il ruolo delle, dell'industria in questo momento va continuamente messo in discussione. Loro hanno molti spazi, ci sono diverse, penso che te ne menzionavo anche l'ultima volta che sono stata ospite, ci sono questi eventi, queste tavole rotonde organizzate dalle istituzioni, dalle agenzie europee, in cui il settore privato ha costantemente non solo un posto sedere a tavola, ma sono i principali invitati. Quindi c'è una commissione di pubblico e privato che ormai si è innestata e che comunque andrà costantemente messa in discussione nei prossimi anni.
Sì, tra l'altro citavi appunto Trump, l'amministrazione Trump, che sta operando sicuramente un innalzamento dell'asticella del possibile, un innalzamento dell'asticella di quello che è immaginabile si verifichi concretamente, e dall'altro appunto poi con una macchina di propagazione culturale, di normalizzazione culturale di questi eventi inimmaginabile, perché è anche segno che evidentemente la tecnologia ha una capacità di le tecnologie comunicative hanno una capacità di plasmazione degli umani enorme. E dall'altro, come introducevi, le trasformazioni avvenute sono molto difficili da scardinare, sono molto difficili da invertire, cioè nel senso un'infrastrutturazione tecnologica di un certo tipo e una produzione di umanità vulnerabilizzata di questo tipo sono pressoché irreversibili, o quantomeno hanno dei tempi di inversione veramente molto lunghi. Questo è sicuramente preoccupante. Penso che la War on Migrants sia magari in modo molto più diluito rispetto al genocidio del popolo palestinese che contemporaneamente avviene sotto i nostri occhi, sia comunque un processo antropologico, e sia un processo antropologico di lenta assuefazione agli orrori, perché quello che stiamo facendo, per esempio con la gendarmificazione della Libia, della Tunisia, sono degli orrori che l'umanità avrà molta difficoltà a elaborare quando si renderà conto degli orrori prodotti, e che in qualche modo sta producendo sotto i nostri occhi una deumanizzazione di bacini di popolazione senza precedenti nella storia recente, parallelamente legittimando un'estensione dell'ambiente sorvegliante che prima o poi anche le persone che adesso godono sadicamente del fatto che ci sia qualcuno che sta peggio di loro, ed evidentemente una componente culturale politica della War on Migrants lavora proprio su quel meccanismo di gratificazione dei peggiori impulsi, di dire io sto male ma per fortuna c'è qualcuno che sta peggio di me su cui posso sfogare ritualmente la violenza di questa società, ci sarà un ambiente sorvegliante, anche questo molto difficile da disinnescare.
Sì, assolutamente. E mentre dice queste cose, a me viene in mente un'altra legge che sto seguendo, perché le leggi europee sono un po' il prisma attraverso il quale vedo i cambiamenti o gli sviluppi. Più di un anno fa la Commissione ha proposto un altro pacchetto che si inserisce sempre in questa guerra contro le persone migranti e chi agisce in solidarietà, che si chiama Facilitation Package, quindi un pacchetto di leggi che è volto a mirare a scardinare quello che viene identificato come l'infrastruttura che facilita l'immigrazione irregolare. E quindi sappiamo che c'è tutta questa narrativa nei confronti delle ONG che salvando le persone in mare aumentano oppure incitano le persone ad attraversare il mare Mediterraneo, come in altri tipi di geografie, punti delle nostre frontiere. E in questa parte di questo pacchetto c'è anche un regolamento che aumenterebbe in modo esponenziale i poteri di Europol, che è l'Agenzia Europea per i Servizi di Polizia, che teoricamente dovrebbe coordinare le polizie europee, e che qua si vede investita di un potere mai visto prima per appunto scardinare le reti di cosiddetti smugglers, quindi trafficanti, ma che nella realtà dei casi, che già lo vediamo, impatta le persone, i cittadini anche europei, che si impegnano, che mantengono appunto questo barlume di umanità e praticano la solidarietà nelle loro vite private, si impegnano ad assistere le persone che sono in difficoltà, questa legge inserisce un altro livello di sorveglianza digitale nei confronti di queste persone, quindi gli attivisti, i giornalisti, cose che comunque abbiamo già visto negli ultimi anni, sono diversi casi. In Italia siamo molto esperti, come in Grecia, di essere attaccati per e criminalizzati per gli atti di solidarietà. Quello che questa legge propone e che quindi appunto mostra esattamente quello che stavi dicendo tu, che questo voler accomodarsi sull'idea che riguarda gli altri, non riguarda me, già lo vediamo invece cambiare nei confronti delle persone che sono attive nei gruppi di solidarietà. Quindi c'è proprio un piano politico di espandere l'infrastruttura della sorveglianza, che fino adesso è stata particolarmente utilizzata contro le persone migranti, di utilizzarla contro le persone che si organizzano in solidarietà, e via via questa è una cosa che prenderà tutte le particolarità della nostra società che sono invise al potere. Quindi è un processo che, non voglio dire irreversibile, molto difficilmente irreversibile, ma che piano piano prenderà più persone, e lo vediamo. E l'ambito della migrazione per noi è semplicemente questo punto in cui vediamo altri sviluppi che in Palestina sono molto più drastici, ma la direzione, la modalità è quella.
Sì, tra l'altro, appunto, oltre alla criminalizzazione della solidarietà e a tutto un piano politico che sta plasmando e sta in qualche modo trasportando verso fenomeni che diventano accettabili e che non lo sarebbero stati fino a una quindicina d'anni fa. Vediamo come tutto questo avvenga anche in sede decisionale, anche in sede normativa, come dicevamo prima e come ribadivi, con una forte sinergia con l'apparato industriale. E mi viene in mente un elemento che, quando parliamo di tecnologie biometriche, di varie forme di riconoscimento algoritmico, ogni tanto passa un po' in secondo piano, che è l'automazione. L'automazione è questa sottrazione di, in qualche modo, intervento umano diretto. Non possiamo immaginare che un apparato sorvegliante di questo tipo possa funzionare, per la mole di dati e per la complessità, pervasività, capillarità dei dati che raccoglie e analizza, possa essere gestito da umani. E, o quantomeno gli umani in the loop, lo human in the loop diventa sempre più un elemento obsolescente, diventa sempre di più un organo vestigiale che sta lì giusto perché ci serve ancora un umano. Ma l'umano è la componente politica che determina e plasma questa struttura, che poi ha una sua forma di inerzialità, ma è un'inerzialità che riproduce costantemente, che produce e riproduce costantemente determinate funzioni, una visione di mondo, come dicevi prima, molto specifica. E questa visione di mondo si carica su una architettura tecnologica, la colonizza l'ambiente attraverso questa architettura tecnologica. E pensiamo al potere tornando all'automazione, prima di divagare e continuare a divagare come sto facendo, era solo per dire che, per esempio, nella determinazione della grande normativa sull'automazione in Europa, ovvero sull'AI Act, che è sull'intelligenza artificiale, ma all'interno della quale in qualche modo ricadono sia elementi più specifici di vulnerabilizzazione, consenso, cioè possibilità di agire determinate pratiche sorveglianti, sia più in generale, sul piano anche non prettamente repressivo, una infrastrutturazione basata su intelligenza artificiale. E pensiamo al ruolo di nuovo innovazione fine a se stessa, che alcune aziende hanno, come Mistral, per esempio, come la Francia con Mistral, hanno promosso. Nel senso, c'è sempre questa sinergia difficilissima da descrivere, da disinnescare, e soprattutto che, come dire, ci raccontiamo tra di noi persone critiche e che analizzano questi fenomeni in chiave di tentativo di contrasto, ma che difficilmente arrivano alla popolazione che poi le vive passivamente, e che dovremmo essere molto più in grado di esibire, probabilmente, perché non credo che ci sia, cioè, tendo a non voler spegnere qualunque barlume di speranza, e penso che descrivere determinati processi sia un buon modo per disinnescare determinate normalità.
Sì, sicuramente la speranza, non ci possiamo permettere di spegnere il barlume di speranza, sicuramente in questo momento, sicuramente noi, lo dico per me stessa, per il ruolo che ricopro, è necessario mantenerla viva. Sicuramente c'è un processo critico da fare su come questi discorsi vengono fatti e vengono condivisi. Mi immagino una persona X, ma anche mia zia, che ascolta questa conversazione e dice: bene, ti voglio tanto bene, però mi mancano altre cose in cui mi posso più relazionare. E probabilmente sarà una sfida da accogliere nel questo tempo, senza però sacrificare la complessità, nel senso che c'è un legame, per esempio, tra l'algoritmo che mi viene utilizzato nel centro di detenzione a Samos in Grecia per profilare un richiedente asilo e le alluvioni che sconvolgono il nostro paese, nel senso della crisi climatica, nel senso che l'infrastruttura che sta dietro al boom dell'intelligenza artificiale, questo tipo di innovazione ha una ricaduta e una responsabilità anche sulla le politiche climatiche e la crisi climatica. C'è una relazione fortissima. Ogni volta che, per esempio, si utilizza un sistema di intelligenza artificiale come quelli che vengono commercializzati, c'è una spesa di energia completamente sproporzionata a quello che poi è il prodotto di cui fruiamo, per esempio, che sia un generatore di immagini. Però non c'è questa consapevolezza. Ora sarà una sfida molto grande quella di legare tutti questi punti insieme: militarizzazione, crisi climatica, diritti fondamentali, umanizzazione, e sicuramente sarà, sì, non è facile, ma è la cosa su cui dovremmo lavorare nei prossimi anni, è mantenere unite tutte queste convergenze e anche proporre una visione alternativa condivisa, che si basi su premesse diverse, che non sono quelle della punizione, della coercizione, della sorveglianza, e che anche risponda alle paure, alle preoccupazioni di tutti. Quello che noi cerchiamo di fare nel nostro lavoro è anche da un punto di vista narrativo, è proprio quello di cambiare l'idea, l'associazione di sicurezza solo con questo tipo di accezione. Noi ad Access Now coordiniamo con altre ONG una campagna che si chiama Protect Not Surveil, in cui cerchiamo di avanzare più questa idea di protezione, di cura, che dovrebbe stare alla base dell'innovazione, delle politiche pubbliche, e che sicuramente non è la priorità in questo momento, ma ecco. Non toglie che questa debba essere la nostra priorità.
Guarda, citavi i limiti materiali dell'intelligenza artificiale, che infatti stanno ripromuovendo violentemente il nucleare come altra forma di militarizzazione del territorio. Condivido e sottoscrivo totalmente l'urgenza di decolonizzare il concetto di sicurezza, di estenderlo dalla paura per l'incolumità a qualcosa di molto più complesso e multidimensionale, e che dire, con questo slancio a rendere sempre più popolari e fruibili questi discorsi, io ti ringrazio tantissimo, davvero, grazie mille, e torneremo a sentirci, spero, presto.
Grazie a te, mi fa sempre piacere, e a presto.
Buona a presto, giornata. Grazie ancora a Caterina Rodelli, ciao ciao.
Ciao.